avuto in Ceriano era anche teste rispetto a un pestaggio che c'era stato nel carcere di Teramo, quel famoso nastro dove veniva descritto, che veniva detto che i detenuti andavano
picchiati nei sotterranei,
e quindi lui era una persona che doveva essere sentito, ma già lo era stata, adesso non lo so. Comunque era un test in relazione a questa indagine che aveva una sua importanza e rilevanza, e già il fatto che lui fosse rimasto nel carcere di Teramo è un'anomalia, in quanto si sa bene che nelle restrizioni del carcere convivi in quella realtà, subentrano tanti timori e tante forzature che possono avvenire su una persona, la prima constatazione. La seconda, poi, nel momento in cui abbiamo saputo pure della sua morte, è chiaro che delle perplessità diventano enormi, in quanto la prima versione parlava di un arresto cardiocircolatorio. All'età di 32 anni l'arresto di tale portata, chiaro che può generare, sai, poi gli arresti cardiocircolatori possono avvenire anche con una dose massiccia di farmaci che vengono messi, per cui diventa complicato, è possibile un po' tutto, quindi è un'affermazione, una morte che denotava e alimentava naturalmente, non dico la cultura del sospetto perché non è quello, però dei sospetti, in quanto doveva essere trasferito un test importante in un'inchiesta importante riguardante il comandante degli agenti penitenziari del carcere di Teramo. Allora, questo nei primi giorni c'erano tutte queste perplessità. Ieri il responso dell'autopsia dice che lui sarebbe morto per un tumore al cervello, e nello stesso tempo, non solo quello, lui nell'ultimo mese aveva subito anche un infarto che non era stato riscontrato, insomma. Anche questa seconda versione, che insomma lì diciamo che l'autopsia è stata fatta sia dalla parte civile che dalla difesa, insomma sono due stati i medici che hanno fatto questa autopsia, per cui insomma rispetto a questo ci dovrebbe essere una veridicità, ma la cosa è di per sé ulteriormente scandalosa, cioè non è che questo appaga o rende esente da colpe l'amministrazione penitenziaria, iniziare dai medici per andare oltre, in quanto è la prima volta, è un primo caso nel quale un tumore viene riscontrato dopo la sua morte. Io penso questo, che lui, anche l'infarto, sia conseguenza ai tanti dolori e al tanto stress fisico dovuto a questo problema che lui già aveva e manifestava. Nessuno si è preoccupato di fargli fare un TAC, di far verificare minimamente, per cui rimaniamo allibiti.
Eh sì, le condizioni tra l'altro del carcere di Teramo non sono affatto delle migliori, sono anzi allineate a quella che è la situazione di super sovraffollamento che regna negli istituti penitenziari italiani, all'interno dei quali vivono più di 65.000 persone, praticamente il doppio di quanto non siano invece le capacità delle carceri stesse, no?
Sì, io l'ho visto il carcere di Teramo, l'ho visitato meno di un mese fa insieme a dei consiglieri regionali e un deputato, e la situazione era, come dicevi tu, cioè rispecchiava un po' il cliché nazionale, cioè lì ci stanno 400 detenuti a fronte di una capienza di 200, c'era sia la sezione maschile che femminile, entrambi cioè, in una situazione di sovraffollamento estremo. La situazione sanitaria, tornando anche alla connessione del caso che dicevamo prima, è una situazione disastrosa, cioè non ci sono proprio finanziamenti anche per le cose più minime ed elementari, tipo farmaci basilari non ci sono, alcuni devono essere comprati dai detenuti, per cui chi non ha i soldi non si può permettere le cure, cioè siamo arrivati a questo. Non solo, pure il carcere dovrebbe dare i beni per l'igiene, i beni di prima necessità tipo saponette, dentifricio, carta igienica. Mi dicevano i detenuti che molto spesso queste cose venivano evase, cioè non avveniva questa distribuzione, e quando avveniva in notevole ritardo. Dentro questo contesto è accaduto questo, poi al carcere di Teramo ci sono stati anche morti, suicidi, cioè aveva non è che aveva solo, una situazione estremamente difficile, Quindi questo caso del detenuto nigeriano si inserisce in un contesto più generale nel quale non esiste, cioè le carceri sono diventate una discarica dove la gente viene ammassata lì e lasciata, è il caso di dire, in alcuni casi proprio morire, dove c'è l'arbitrio, oramai regna un arbitrio più totale, in una condizione di invivibilità estrema, perché basta, cioè, in celle, in piccoli spazi ci dormono 5-10 persone, cioè ammassate lì, quindi è tutta una situazione drammatica per la quale, cioè, le soluzioni secondo me vanno trovate anche urgentemente. La depenalizzazione dei reati, perché poi oltretutto Uzoka Emeka, questo detenuto nigeriano, stava in carcere per possesso di
sostanze stupefacenti, sì, di droghe leggere, sì,
due
sì.
anni gli aveva dato e stava scontando la pena, cioè robe da pazzi.
È chiaro, come praticamente una buona fetta poi della popolazione detenuta, perché insomma stiamo nell'ordine del 25-30% di persone che sono arrestate per questi reati, poi che potrebbero tranquillamente appunto essere depenalizzati, perché insomma si tratta di reati davvero minori, pochissimo gravi, insomma, no? E, tra l'altro, poi appunto tutta questa vicenda si inserisce in un periodo nero, diciamo, per lo Stato e il funzionamento, insomma, del carcere in Italia, rispetto al quale chiaramente da parte nostra c'è una netta disapprovazione, al di là del fatto se poi gli istituti svolgano o meno effettivamente un'opera di rieducazione, perché poi a noi non piace in generale, insomma, il contenuto profondo che risiede nell'istituzione carceraria, no? Il fatto che all'interno di essa poi gli individui siano praticamente annullati, siano, come dire, inseriti all'interno di un contesto fuori da ogni nesso sociale, insomma, ma al di là di questo poi nell'ultimo periodo, insomma, le continue i sentori, insomma, di una situazione esplosiva anche dal punto di vista dei pestaggi, dell'uso della tortura, perché poi di fatto si giunge a quello. Ecco, la vicenda ad esempio di Aldo Bianzino, il fatto che rispetto alla questa vicenda anche questa morte, insomma, sia ancora circondata da un alone di mistero, anzi si dice che anche quella sia dovuta a cause naturali, insomma, la dice lunga sullo stato, insomma, di profondo malessere che si vive nelle carceri italiane, che è una spia poi di come ormai si sta riducendo questo paese, no?
Sì, esattamente, in relazione al discorso che facevi aggiungo anche dell'altro, cioè io ho girato un po' tutte le carceri abruzzesi, insomma, da tempo, vado quando ne ho l'occasione con alcuni o consiglieri regionali o deputati, e devo dire che le cose che dici tu sono riscontrabilissime. Poi c'è un paradosso dove si viaggia su due opposti adesso, cioè tipo Teramo, Sulmona, parlo delle carceri abruzzesi, però anche più, dove c'è questo sovraffollamento, anche Lanciano meno. Poi c'è il carcere dell'Aquila, che io pure ho visto non tanto tempo fa, insieme alla deputata radicale, e dove anche lì regna invece l'isolamento più totale e assoluto. Cioè c'è non solo i reparti a 41 bis dove sono detenuti 140 persone, poi ci sono delle aree riservate dove c'è l'isolamento proprio totale. Per cui l'istituzione carcere, ecco, denota questi livelli, questi anche una tortura bianca, insomma, come dicevi tu, che si può manifestare in varie forme. Si manifesta nell'isolamento totale, così come anche nelle forme di sovraffollamento totale, ecco, per cui diventano invivibili a prescindere dal giudizio che si dà sul carcere o non carcere. Io credo che in ogni caso il rispetto della persona umana, il rispetto dei diritti debba valere anche dentro quei luoghi e quelle istituzioni. Ecco perché io mi sento di essere contro il 41 bis e contro le logiche del sovraffollamento totale. È una battaglia difficile, in quanto con tutta questa politica nei fatti anche culturale della sicurezza, della criminalizzazione, anche facevamo l'esempio prima dell'uso delle droghe leggere, del reato di clandestinità, cioè comporta una restrizione degli spazi e una detenzione in luoghi terribili. per cui bisogna fare una battaglia in tal senso di riaprire dei spazi di libertà, ecco quello che dicevo prima, depenalizzare, creare misure alternative al carcere e in ogni caso sul carcere rendere visibile, fare questi tipi di battaglie, perché non è così uno per voler citare quella famosa frase di Voltaire dove diceva la civiltà di una nazione si vede dallo stato delle carceri. Come stiamo messi oggi qui in Italia è una situazione da terzo mondo, cioè proprio incredibile.
Eh sì, non possiamo che condividere insomma il tuo discorso, Giulio, anche perché appunto poi insomma questa società continua a riempirsi di sbarre e di galere. Tu hai citato i CIE, insomma è chiaramente lì la privazione di ogni senso di così di umanità, insomma si raggiungono dei livelli di degradazione umana intollerabili in questi posti, ecco, e sono praticamente poi invece aperti attraverso provvedimenti istituzionali come il pacchetto sicurezza che addirittura ne aumenta i termini di detenzione. Da questo punto di vista, tra l'altro, sembra che la nostra società insomma si senta più sicura quante più sbarre ci sono. Questo è quello che sembra che dovrebbe essere un paradosso, in realtà purtroppo non lo è, no?
Sì.
Va bene. Senti, non so se hai qualcos'altro da aggiungere.
Vabbè, diciamo questo.
Perfetto.
Un augurio di buon lavoro e buone feste a tutti voi.
Grazie Giulio. Ciao. Ci risentiamo presto. Ciao.